Il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo presenta
La voce del padrone.
Presenta Nunzio Filoni.
Miei cari amici vicini e lontani, buonasera.
Magari, no, ora sul serio.
La voce del padrone, riconoscimenti e parentele musicali curati da
Simone Calomino. Gentili ascoltatori di Radio Il Discobolo, un buongiorno da Simone Calomino, che vi parla come di consueto dalla stazione radiofonica di Roma. Il sentiero musicale che percorreremo quest'oggi insieme è contornato da alberi da frutto. Ho infatti scovato, scavando nel nostro archivio, tutta una serie di canzoni dedicate alla frutta, un filone decisamente molto simpatico. Perché nei nostri cari anni 30 e 40 i compositori si destreggiavano in queste simpatiche composizioni a tema ortofrutticolo? Provo a dare una risposta, forse un po' fantasiosa, ma a mio avviso sociologicamente motivata. È ormai noto che la censura fascista impediva di parlare di temi scomodi, che fossero politicamente impegnati o anche ammiccanti. Così gli autori, quando si stancavano di parlare d'amore, prendevano spunto dalla vita quotidiana. Ed era allora cosa molto comune trovare per le strade le bancarelle di frutta tenute da allegri quanto rumorosi venditori che con i loro strilli invitavano la clientela al loro banco. Queste grida, talvolta cantate, hanno ispirato molte canzoni come Banane Gialle, Rumba dei Cocomeri, Aranci. Più tardi, negli anni 50, lo strascico della censura fascista continuava a farsi sentire. Il concetto di buon costume continuava ad essere vago e a vietare qualsiasi manifestazione anche solo minimamente ammiccante, cosa assolutamente difficile per un popolo di autori e fruitori che fino all'avvento del fascismo avevano avuto modo di familiarizzare con le canzoni a sfondo sessuale. Così la frutta diventa la giusta occasione per creare geniali doppi sensi che sfuggissero ad una superficiale opera censoria, assicurando il successo a canzoni come Che mele di Lidia Martorana. Per entrare nella giusta atmosfera ortofrutticola, usciamo un momento dalla nostra penisola per ascoltare una voce di successo internazionale. La meravigliosa Carmen Miranda canterà per noi The Lady in the Tutti Frutti Hat. Dopo passeremo in rassegna i frutti protagonisti delle canzoni della scaletta di oggi, mediante gli spunti della preziosa Wikipedia e dell'enciclopedia Treccani.
I wonder why does everybody look at me and then begin to talk about the Christmas tree. I hope that means that everyone is glad to see the lady in the tutti frutti hat. Gentlemen, they want to make me say si, si, but I don't tell them that, I tell them yes, sirree. And maybe that is why they come for dates to me, the lady in the tutti frutti hat. Some people say I dress too gay, but every day I feel so gay. And when I'm gay, I dress that way, something wrong with that. No, Americanos tell me that my heart is high, because I will not take it off to kiss a guy. But if I ever start to take it off, I do that once for Johnny Smith, and he is very happy with the lady in the tutti frutti hat.
Per in modo fresco e saporito la passeggiata musicale di oggi, parliamo del frutto che più di ogni altro ci salva dalle arsure dell'estate, il cocomero. Cocomero, o Citrullus vulgaris, è il nome comune dell'erba annua della famiglia delle cucurbitacee e del suo frutto, detto anche con variante regionale anguria. La pianta ha fusto ramoso con grandi cirri semplici, foglia contorno cuoriforme, profondamente divise, fiori monoici a corolla gialla. Il frutto è una falsa bacca, peponide, globosa, dal diametro fino a 40 cm, talvolta di oltre 20 kg, o ellissoidale, liscia, verde o con strisce chiare, con buccia relativamente sottile e polpa zuccherina rinfrescante, bianca nella parte più esterna, rossa o di rado giallastra nel resto. Semi numerosi, di colori diversi, nero, bianco, rosso, bruno, eccetera. Originario dell'Africa. Il cocomero è coltivato in tutto il mondo in numerose varietà, distinte in base alla precocità, alla forma e al colore del frutto. Non è dato sapere quando il cocomero sia stato coltivato per la prima volta, ma il primo raccolto ad essere stato registrato è documentato in alcuni geroglifici nell'antico Egitto e avvenne quasi 5.000 anni fa. Il frutto veniva spesso deposto nelle tombe dei faraoni come mezzo di sostentamento per l'aldilà. Nella mitologia egizia, il cocomero aveva origine dal seme del dio Set. Nel X secolo d.C. il cocomero era coltivato in Cina, attuale primo produttore mondiale. Nel XIII secolo il frutto venne introdotto in Europa dall'invasione dei Mori. Il nome cocomero, prevalente in Italia centrale, deriva dal latino cucumis, cetriolo. Il nome anguria, comune in Italia settentrionale e in Sardegna, deriva invece dal greco tardo angourion, anguria, cetriolo selvatico, ed entra nel lessico della lingua italiana in epoca bizantina. Oggi il greco moderno anguri significa cetriolo. Il nome melone d'acqua, per distinguere questa pianta dal melone di pane, cucumis melo, diffuso in Italia meridionale, deriva dal francese melon de, a sua volta dal latino melone. In Sardegna viene anche usato il nome sardo sindria, che è un termine catalano di origine araba.
Basta cantando con la piena, spingendo il carrettino, quel bel ragazzo bruno. Sale per le facciate la canzone. Belle, venite alle finestre, correte davanzali, scendete nei cortili. Ora che frutta e baci fanno gola. Cocomeri, chi ne domanda e chi ne sceglie? Di granellose e di vermigli, oh quante voglie, ce n'è di zuccherini e moscatelli, ce n'è di fragolati e gialli, bimbe belle. Prende quel bruno venditore, le donne a vagheggiare, le donne a divertire, e quelle a raccontare d'ogni amore. Caro, mi sono fidanzata, vo' prendere marito, le bocche dissetate. Saran più dolci i baci che darete. Cocomeri, chi ne domanda, chi ne sceglie? Di granellosi e di vermigli, oh quante voglie. Zuccherini e moscatelli, ce n'è di fragolati e gialli, bimbe belle, bimbe belle.
L'arancio, o Citrus sinensis, è un albero da frutto appartenente alla famiglia delle rutacee, il cui frutto è l'arancia, detta nell'uso corrente anche arancio, come l'albero. Talora chiamata arancia dolce per distinguerla dall'arancia amara. È un antico ibrido, probabilmente fra il pomelo e il mandarino, ma da secoli cresce come specie autonoma e si propaga per innesto e talea. Originario della Cina e del sud-est asiatico, questo frutto invernale sarebbe stato importato in Europa solo nel XIV secolo da marinai portoghesi. Tuttavia, alcuni testi antico-romani ne parlano già nel primo secolo. Veniva infatti coltivato in Sicilia, dove era chiamato melarancia, il che potrebbe significare che il frutto avesse raggiunto l'Europa via terra. Potrebbero essere corrette entrambe le teorie. Probabilmente l'arancio giunse davvero in Europa per la via della seta, ma la coltivazione prese piede solo nella calda Sicilia, dove la sua diffusione si arenò. Solo dopo secoli venne riscoperto dai marinai portoghesi. Da notare che a Roma, nel chiostro del convento di Santa Sabina all'Aventino, è presente una pianta d'arancio dolce che secondo la tradizione domenicana è stata portata e piantata da San Domenico nel 1220 circa. Nella letteratura del secolo XIX, a volte l'arancia viene chiamata Portogallo. In greco l'arancia si chiama Portocali, in rumeno Portocala, in albanese Portocal. E ancora oggi in arabo la parola usata per parlare delle arance è Burtukal, che ha soppiantato del tutto la parola persiana Naranj, letteralmente frutto favorito degli elefanti. Da cui deriva arancia e naranja in spagnolo e naranx in ungherese. Non si deve però dimenticare che in arabo il Burtukal indica l'arancia dolce, mentre il Naranj, d'origine persiana, indica l'arancia amara. In Basilicata e in alcune parti della Campania, della Puglia e dell'Abruzzo, ancora oggi le arance sono chiamate purtualli o partualli e aranciu in Sicilia e portugalli in certe zone della Calabria. In dialetto romanesco, come attestato da Pascarella, il nome dell'arancia è né più né meno Portogallo. Le arance, oltre al consueto consumo come frutto o sotto forma di spremuta d'arancia, vengono utilizzate anche in alcune ricette agrodolci, come la famosa anatra all'arancia. Nelle tavole siciliane l'arancia si può trovare in insalata, con olio, sale e pepe, spesso con l'aggiunta di cipolle e olive. Sempre in Sicilia, la scorza è spesso usata per insaporire le creme da dolce, grattugiandola. Si può anche candire, come talora insieme alla polpa tagliata a fettine. Un altro uso di ambedue le parti è nella marmellata di arance. Nell'industria farmaceutica viene esclusivamente utilizzato l'olio essenziale, ricavato dalle sacche oleifere della scorza per le sue qualità aromatizzanti. Con i fiori d'arancio vengono costruite composizioni floreali per la decorazione di chiese in occasione di matrimoni, per significare la castità della sposa. I frutti, invece, possono essere utilizzati, per esempio, per i putpurri.
Sono un menestrello che vien sotto al balcone, cantando il ritornello di una triste canzone. Chiudete il vostro cuore, non vendo illusione, io so che nell'amore c'è tanta missione. Belle bimbe innamorate, gli aranci comprate, hanno il magico sapore d'un bacio d'amore. In ogni arancio bene brezza che sognate, prendete il frutto ma il suo fior non lo trovate. Belle bimbe innamorate, gli aranci comprate, hanno il magico sapore d'un bacio d'amore. Aranci, io pure un dio sognato, un amore per me, ma lei m'ha abbandonato per un triste perché. Fuggi dal nostro nido, spezzando il mio cuore, io vendo aranche grido, non canto all'amore. Belle bimbe innamorate, gli aranci comprate, hanno il magico sapore d'un bacio d'amore. In ogni arancio le brezza che sognate, prendete il frutto ma il suo fior non lo ciupate. Belle bimbe innamorate, gli aranci comprate, hanno il magico sapore d'un bacio d'amore. Aranci, oh.
Con il nome banana si designa il frutto del banano, pianta appartenente al genere Musa della famiglia delle Musacee. I banani sono erbe gigantesche dall'aspetto e dalle dimensioni di alberi. L'apparente tronco, che può essere alto anche 5 cm e del diametro di vari centimetri, nudo per tutta la sua altezza e coronato in un ciuffo di poche grandiose foglie divergenti, a modo di una palma, non è mai legnoso, ma erbaceo, ed è costituito dalle basi delle foglie fittamente avvolte e inguainate l'una dentro all'altra. La parte libera della foglia è formata da un robusto e relativamente corto picciolo e da una grandissima lamina oblunga arrotondata all'apice, larga 30-60 cm e lunga fino a 2 metri, percorsa da un grosso nervo mediano e da molti sottili laterali che se ne distaccano ad angolo retto. Raramente la lamina si mantiene intera, facilmente, per l'azione del vento, si straccia lungo i nervi. Da mezzo alle foglie si sviluppa l'asse che porta i fiori, accompagnati da grandi brattee violacee, e quindi i frutti, disposti a giri o verticilli in un grappolo reclinato, detto casco, che può raggiungere oltre un metro di lunghezza. Ciascun frutto è una bacca oblunga, più o meno falcata, a sezione ottusamente trigona, piena di polpa, generalmente senza semi. Un grappolo può contenere anche più di 200 frutti e pesare talora sino a 30 kg. Dopo la fruttificazione, il fusto perisce, mentre altri ne sorgono dei germogli che nascono al suo piede dal rizoma sotterraneo perenne.
Tempo cambiando tutto, fa cambiare perfino l'amor. Muore in fiore, poi muore in frutto, e ricordo che mai non muore. Ricordi le banane, dal magico sapore, mangiando le banane, è nato il nostro amor. Ma adesso i bastimenti che vengono da laggiù, ci portano tutti secchi e nulla più. Ricordi le banane, ricordi il nostro amore, se più non viene il frutto, però ci resta il fiore. Ne abbiamo mangiate troppe, beata gioventù, le voglio tutti ma non ce n'è più. Beate le banane, la gioventù. Ne abbiamo mangiate troppe, beata gioventù, le voglio tutti ma non ce ne più. Beate le banane, la gioventù, gioventù per gioire.
I banani sono piante originarie dell'Estremo Oriente, dove la cultura di essi risale a un'antichità così remota che non è possibile precisare. I greci e i romani ebbero notizia di essi dalla spedizione di Alessandro. Plinio ne parla abbastanza chiaramente col nome pala o bala, che è quello ancora usato per questa pianta nella costa del Malabar. La sua coltura si è in seguito estesa per tutta la zona tropicale e anche un poco per le subtropicali. Le banane costituiscono uno degli alimenti più diffusi nei paesi tropicali. Ciò è dovuto all'alto valore nutritivo e alla facilità con cui in quelle regioni si producono. Di banani si contano oltre 200 varietà, le quali si possono riferire a due tipi principali. Il primo è la Musa sapientum, così chiamata perché secondo Plinio se ne alimentavano i savi dell'India, che dà frutti piccoli, lunghi circa 10-12 cm, con buccia fine e non aderente, polpa morbida gialla o rossastra molto zuccherina, mangiabili crudi e generalmente freschi, ma che si utilizzano anche sbucciati e quindi essiccati al sole o in essiccatoi, ricoprendosi così di una efflorescenza zuccherina come nei fichi secchi. La seconda varietà è la musa paradisiaca, nome allusivo alla parte che si è voluta attribuire a questa pianta nella tradizione di Adamo ed Eva e che ha fatto dare ai frutti anche il nome di fichi d'Adamo. Questa varietà dà frutti grandi, lunghi 15-30 cm, con buccia grossa e aderente, polpa soda giallo chiara, poco zuccherina e ricca di amido, non mangiabili crudi, ma cotti come legumi o che si utilizzano per la fecola che contengono, farina di banane, che è dolciastra e assai utile per l'alimentazione. Questa si ottiene sbucciando le banane, tagliandole a fette e facendole seccare al sole e quindi polverizzandole. Dal principio del secolo, con rapido crescendo, la banana come frutto da tavola ha invaso gli Stati Uniti e l'Europa, importata là dall'America centrale, qui principalmente dalle Canarie, di cui questa coltivazione ha fatto la fortuna. Per l'esportazione si tagliano i grappoli ancora verdi e si spediscono preferibilmente interi perché i frutti continuano a maturare lentamente finché sono attaccati al grappolo. Richiedono un accurato imballaggio essendo facilmente alterabili. Anche di farina di banane si fa grande consumo negli Stati Uniti e se ne importa anche in Europa. Il banano si coltiva all'aperto, un poco anche nelle parti più calde d'Europa, come in Spagna e in Sicilia. Qui dà buoni frutti e la sua coltivazione potrebbe essere migliorata ed estesa. Richiede terreno fertile e riccamente concimato, esposizione a mezzogiorno e riparata dai venti, abbondanti irrigazioni. La parola banana potrebbe venire dall'arabo banan, che significa dito, ma si ritiene più probabile che provenga da una lingua dell'Africa occidentale subsahariana, forse dalla parola della lingua Wolof, banana.
Fra la curiosità dei popolani, mogadisciani, mogadisciani, un bell'americano, un tipo gaio, di marinaio, di marinaio, mantiene in allegria quell'angolo di via, e innanzi ad una bimba che si incanta, barcolle canta, barcolle canta. Bella, più di tutte le fanciulle, bella, stella, più lucente d'ogni paga, stella, come dire per favore, quando cuore cerca cuore. Meglio dire tutto con bacioni mille, bella, venditrice di banane gialle. La bruna venditrice di banane, mogadisciane, mogadisciane. Ascolta quel ragazzo e si compiace, perché le piace, perché le piace. Potesse dir qualcosa in quella lingua estrosa, direbbe marinaio d'oltremare, ti voglio amare, ti voglio amare. Bella, più di tutte le fanciulle, bella, stella, più lucente d'ogni vaga, stella, come dire per favore, voglio fare con te amore. Meglio dire tutto con bacioni mille, bella, venditrice di banane gialle. Meglio dire tutto con bacioni mille, bella venditrice di banane gialle, bella.
La mela, dal latino malum, è il frutto del melo. Il melo ha origine in Asia centrale e l'evoluzione dei meli botanici risalirebbe al Neolitico. La specie è presente in Italia nominalmente con circa 2000 varietà, ma la definizione più precisa è difficile data la sovrapposizione storica delle denominazioni e le specie estinte o irreperibili. Il termine mela deriva dal latino melum o malum e a sua volta dal greco antico melon. La radice del termine potrebbe ricongiungersi all'indoeuropeo mal, dal significato di essere molle, dolce e avere così un legame con malva e miele. La mela è il frutto più destagionalizzato, infatti lo si trova tutto l'anno, e ciò richiede la presenza di impianti che provvedano alla conservazione e ne distribuiscano la disponibilità su di un ampio arco di tempo. La maturazione naturale varia da fine agosto a metà ottobre. La disponibilità alla conservazione naturale dei frutti è drasticamente diversa nelle differenti varietà. Dati gli elevati contenuti in acidi organici, di norma la conservazione va da 1 a 4 mesi. Nella conservazione industriale sono importanti le condizioni fisiche in cui questa avviene.
Due pugni per scappare, dice l'esa un compagniere, le banane di melone sono poi la mia passione, ma le melele, mi fanno fare schielele, solo lo, solo le vedo da lontano.
Di quei che mangian tutto senza mai sofisticar, ma confesso che un bel frutto la colina mi fa par. Solamente per le mele devo fare un'eccezion, anche dolci come il miele non ne tocco un sol boccon, neanche a morir non so capir, mangio anche i sassi po' per dir. Ma le melele, non so perché le melele, non po' po', non po' po', non posso digerirle. Le melele, verdine, rosse o gialle, le crude te, cotte te, le mele non mi van. D'uva pesche, prugne, pere, di ciliegie anche un paniere, le banane ed il melone sono poi la mia passione. Ma le melele, mi fanno far del fielele, solo lo, se le vedo da lontan. Con le mele il padre Adamo ci giocò quel brutto tir. Alle mele noi dobbiamo, se si nasce per soffrir. Sarà questa la ragione, io l'ho chiesta anche ai dottor, ma nessuna spiegazione mi sa andar nemmeno lor. Strano davver, basta voler, tutto finisce per piacer.
Ma le mele, le mele, passione, ma le melele, le melele, mi fanno fare fielele, solo lo, melele, le vedo da lontano.
Per chi vende delle mele.
La mela ha un potere antiossidante e contiene vitamine importanti come la provitamina A, l'acido citrico, l'acido malico e l'acido folico, insieme a flavonoidi e carotenoidi dall'effetto antiossidante. Le mele sono destinate prevalentemente al consumo casalingo, per quello immediato, ma anche in cucina per la preparazione di primi, secondi e diversi dolci. Inoltre si presenta Inoltre si presta anche ad essere utilizzata per preparare in casa maschere di bellezza. La mela è da sempre alleata della bellezza, ha un apporto calorico piuttosto basso e grazie alla pectina aiuta ad eliminare dal corpo le sostanze tossiche, ecco perché si dice una mela al giorno leva il medico di torno. Altre destinazioni per le mele in industria sono la produzione di succhi, sidro, olio di semi di mela molto utilizzato nei paesi del nord Europa ed ottenuto come sottoprodotto della produzione del succo e del sidro, creme, fette di mela essiccate, produzione di alcol da distillazione da fermentati.
Strada sento già quella voce che ti fa col tuo vecchio carrettino vende frutta quello mi la gente intorno vuol comprare e l'omino seguita a cantare che mele son dolci come il miele son grosse son pronte da mangiare chi mangia le mele va sempre a gonfie vele son buone bambene le dita fan succhiar vendo pure le banane il coco e l'ananas tutta frutta prelibata che viene da Caracas
che mele, che mele, che mele che mele, che mele, che mele che mele, che mele, che mele ti voglio montare.
Sento già quella voce che ti fa col suo vecchio carrettino vende frutta quello mio la gente intorno vuol comprare e l'omino seguita a cantare che mele son dolci come il miele son rosse, son grosse son pronte da mangiare chi mangia le mele va sempre a gonfie vele son buone bambene le dita fan succhiar vendo pure le banane il coco e l'ananà tutta frutta prelibata che viene da Caracas
che mele, che mele, che mele che mele, che mele, che mele che mele, che mele, che mele
vi voglio mostrare.
Con il termine pera si intende il frutto, in realtà si tratta di un pomo, un falso frutto, delle piante del genere Pyrus, a cui appartengono molte specie differenti. Quella più diffusa è la specie Pyrus communis. La pera è ricca di zuccheri semplici, specialmente fruttosio. La prevalenza di potassio la rende adatta ad una dieta iposodica, cioè priva di sodio. La produzione avviene da fine luglio e si conserva anche 3-4 mesi in regime freddo. La pera risulta pertanto disponibile per la gran parte dell'anno. La forma caratteristica è più o meno allungata, con residuo di calice all'estremità, detto calicetto, a buccia di color verde, giallo, chiazzato di rosso o più o meno rugginoso, polpa fondente oppure croccante, in cui sono sparsi numerosi granelli duri, dati da scleroidi e semi, racchiusi a due in 5 logge. Le diverse qualità sono la bergamotta, la butirra, la cosima, la decana, la kaiser, la ruggine, la spadona, la william e tante altre. Vengono consumate al naturale, in conserve, gelatine, marmellate, sciroppi o essiccate per preparare il sidro. Cotte al forno lessate, un tempo anche vendute da venditori ambulanti. Alcuni proverbi che la vedono protagonista sono: quando la pera è matura, convien che caschi, cadere come una pera cotta, oppure al contadino non far sapere quanto è buono il cacio con le pere.
Thank you. che cos'è un bacio? È un petit poisson, è una sensazione, tanto sei si buono. Ed anche Paolo e Francesca sapevano cos'è un bacio. E lo sa Mimì, e lo sa Nanà, e lo sa Zazà. Però, t'accorgerai che intorno al bacio c'è qualcosa che non sai. Quanto è buono il bacio, quanto è buono il bacio, quanto è buono il bacio con le pere. È una cosa che, è una cosa che, è una cosa che conviene tacere. Anche se lo sanno, anche se lo sanno, da Costantinopoli al Sestriere. Solo il contadino, solo il contadino, solo il contadino non lo sa. Ma guarda come questo perfido destino s'accanisce contro il contadino, che magari avrà il cervello fino, ma poverino non sa. Quanto è buono il bacio, quanto è buono il bacio, quanto è buono il bacio con le pere. Io te lo dirò, se mi giurerai, che tu al contadino non dirai. Quanto è buono il bacio con le pere. Accontentiamo il contadino, che dopo tanti anni di pazienza, con esultanza saprà. Quanto è buono il bacio, quanto è buono il bacio, quanto è buono il bacio con le pere. Ma la verità, con sincerità, è semplicemente questa qua. È più buono il bacio senza pere.
Per fragola si intendono i frutti delle piante del genere Fragaria, a cui appartengono molte specie differenti. In realtà si tratta di un falso frutto, o frutto aggregato. Comunemente con questo termine si intende la parte commestibile della pianta. Anche se le fragole sono considerate dei frutti dal punto di vista nutrizionale, non lo sono dal punto di vista botanico. I frutti veri e propri sono i cosiddetti acheni, ossia i semini gialli che si vedono sulla superficie della fragola. La fragola viene considerata come un frutto aggregato perché non è altro che il ricettacolo ingrossato di un'infiorescenza, posizionata di norma su un apposito stelo. La pianta, al di fuori del sistema riproduttivo, ha sistemi di moltiplicazione non sessuale come lo stolone, che è una ramificazione laterale radicante per mezzo della quale può produrre nuovi cespi che sono di fatto cloni dello stesso individuo vegetale. Le fragole oggi comunemente coltivate sono ibridi derivanti dall'incrocio tra varietà europee e varietà americane.
Canta la fragolaia la sua canzone di primavera, rosse sono le mie fragole come il cuore. Hanno il color del fuoco, sono già fiorite sulla riviera, ma sul mio lago sotto il pezzo le do. Fragole come le labbra del mio amore, fragole hanno un dolcissimo sapore, più ne assapori e più ne coglierai, son come i baci che non sazian mai. Fragole son come i baci del tuo amore, così profumano per te. Fragole che arrossite se un cuore amante vi vuole donare, con il miraggio di una felicità. Alla sua bella vita se vuole un bacio non negare, più profumato ancora per lui sarà. Fragole come le labbra del mio amore, fragole hanno un dolcissimo sapore, più ne assapori e più ne coglierai, son come i baci che non sappiamo mai. Fragole son come i baci del tuo amore, così profumano per te. da fuori e più ne coglierai. Son come i baci che non tatti a mai, fragole, son come i baci del tuo amore, così profumano per te.
La ciliegia è il frutto del ciliegio o Prunus savium. La pianta domesticata è stata ottenuta da ripetute ibridazioni della specie botanica. Il nome cerasa, presente in diversi dialetti italiani, così come quello portoghese, francese, spagnolo, rumeno e inglese, deriva dal greco kerasos e da qui dal nome della città di Cerasunte, o meglio Giresum, nel porto, l'attuale Turchia, da cui, secondo Plinio il Vecchio, furono importati a Roma nel 72 a.C. da Lucio Licinio Lucullo i primi alberi di ciliegie. Il frutto può nascere da due diverse specie botaniche. Da una parte il ciliegio dolce, cosiddetto Prunus savium, che produce le ciliegie che siamo abituati a consumare come frutta fresca. Dall'altra il ciliegio acido, Prunus cerasus, che produce amarene, visciole o marasche, generalmente definite come ciliegie acide. La ciliegia, normalmente sferica, di 0,7-2 cm di diametro, può assumere anche la forma a cuore o di sfera leggermente allungata. Il colore normalmente rosso può spaziare, a seconda della varietà, dal giallo chiaro del graffione bianco piemontese al rosso quasi nero del durone nero di Vignola. Anche la polpa assume colorazione e consistenze diverse a seconda della varietà e passa dal bianco al rosso nerastro, nel primo caso, e dal tenero al croccante, nel secondo caso. Il gusto è dolce, mai stucchevole, con punte di acidulo. In Italia sono principalmente diffuse due categorie di ciliegie. I duroni, più grandi e scuri, e le tenerine, più chiare e piccole. La raccolta ha inizio alla metà di maggio e continua fino ai primi di luglio. La raccolta delle ciliegie coincide nella maggior parte dei casi con il mese di giugno. Il 24 giugno, festa di San Giovanni, si completa la raccolta delle ciliegie precoci e di media maturazione. Per questo le piccole larve bianche del dittero Ragoletis cerasi, che si trovano nei frutti infestati in tale periodo, sono detti appunto giovannini. Ci sono però anche varietà che maturano più tardi, come per esempio la ciliegia San Giacomo, che, come suggerisce il nome, matura il 25 luglio, appunto, nel giorno di San Giacomo il Maggiore, pur trovandosi nel sud Italia, nei territori a bassa altitudine.
Ma l'una pisanzette pomarola, una piante rosa tenera e gentile, ma ovviamente una camisa e due lenzuola, chiste o balcone tu che Cerasella, Cerasella, tinto tempre il limone, turia l'asta, lo schiappone, Cerasella, Cerasella, ma più tempre Cerase circa vase, si limone, si Cerase, sotto sole cade scarpa, te fai dolce. Si fa fritte, si namela, e l'amore di un tuo cuore te se c'è. La Cerasella, Cerasella, vuole dice sta canzone, quella sprezza e sta passione, cuore mio, se fa il limone. Tienatella lagra e mollo dolce, chi cerca amore vo campa felice, si nocce per do coro suona voce, e campe giorna mare a sospira. Cerasella, tinto tempre il limone, turia l'asta, lo
tutto sole, cade scarpa, te fai dolce. Si fa fritte, si namela, e l'amore di tuo cuore te se c'è. La cerasella, cerasella, vuole dice sta canzone, con un vaso, uno schiaffo del si cerase, e si limone, si cerase, si limone, cerasella, cerasella.
L'uva è il frutto della vite, vitis vinifera. Più propriamente l'uva è un'infruttescenza, cioè un raggruppamento di frutti detto grappolo. Il grappolo è composto da un graspo o raspo e da numerosi acini, detti anche chicchi o più propriamente bacche, di piccola taglia e di colore chiaro, verde giallastro, giallo, giallo dorato nel caso dell'uva bianca, o di colore scuro, rosa, viola, violetto, bluastro nel caso dell'uva nera. Il raspo o rachide è l'asse centrale del grappolo, ramificato in racimoli e quindi in pedicelli che portano i fiori ed in seguito i frutti, gli acini. L'uva viene utilizzata soprattutto per la produzione del vino e si parla in questo caso di uva da vino, ma anche per il consumo alimentare come frutta, sia fresca, come l'uva da tavola, sia secca, l'uva passa, utilizzata in cucina nella preparazione dei dolci. Infine, dall'uva si estrae il succo d'uva, bevanda non alcolica, e dai semi si estrae l'olio di vinaccioli. L'Italia è il primo produttore al mondo di uva da tavola. Tra le principali varietà di uva da tavola, Italia, Vittoria, Regina per le uve bianche, Moscato d'Amburgo, Red Globe e Rosada per le uve rosse. Le ricerche scientifiche hanno evidenziato che l'assunzione di vino rosso in moderata quantità comporta una migliore stabilità del plasma, una diminuita aggregazione piastrinica, un calo dell'LDL, lipoproteine a bassa densità, e un corrispondente aumento dell'HDL, lipoproteine ad alta densità, grazie alla presenza di sostanze appartenenti ai polifenoli, che attuano una efficace protezione contro il fenomeno dell'ossidazione. Queste proprietà, dimostrate principalmente in vitro, vengono spesso utilizzate per dare supporto scientifico al cosiddetto paradosso francese, ovvero il fenomeno per il quale in Francia, nonostante il consumo relativamente alto di alimenti ricchi di acidi grassi saturi, la mortalità per malattie cardiovascolari è relativamente bassa.
Dico te voi tu.
Ed eccoci giunti al termine della passeggiata musicale di oggi, sazi di frutti e di notizie a loro riguardo, forse un po' freddamente dottrinali, ma sempre e comunque interessanti. Sperando anche oggi di avervi fornito una dose soddisfacente di buona musica, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui su Radio Il Discobolo.
Il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo ha presentato
La Voce del Padrone. Riconoscimenti e parentele musicali curati da
Simone Calomino.